Direi che possiamo cominciare. Io sono Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni e volevo anzitutto ringraziare tutti quanti per aver accettato il nostro invito alla presentazione della sesta edizione dell'Indice delle Liberalizzazioni. Un grazie particolare ai relatori che hanno accettato di venire a discuterlo e grazie naturalmente a chi, essendo qui, manifesta il suo interesse per il nostro lavoro. A differenza del solito, ci sembrava, come dire, poco carino proiettare delle slide in una sala così meravigliosa e quindi abbiamo distribuito le slide che io seguirò perché riportano una serie di grafici e di informazioni che è più facile, come dire, visualizzare che descrivere all'interno delle vostre cartelline. In ogni caso è tutto disponibile come sempre sul nostro sito internet. Il mio compito questa sera, prima di dar la parola a Ilaria Cavo, che ringrazio a mia volta per aver accettato di essere qui a gestire questo dibattito e appunto ascoltare le osservazioni dei relatori che hanno accettato di venire, è illustrare i risultati dell'Indice delle Liberalizzazioni nel 2012. Prima di arrivare al numero che molti di voi immagino abbiano già visto sul Corriere della Sera di oggi o sul nostro sito, volevo spendere soltanto due parole per raccontarvi cos'è l'Indice delle Liberalizzazioni e perché lo facciamo. Il punto di partenza è un dato per noi di fatto. La concorrenza è un processo che è caratterizzato da una serie di fattori che devono essere rispettati, in assenza dei quali il sistema di produzione di una serie di beni o servizi non è concorrenziale ma è di altro tipo. Queste caratteristiche tipiche del processo concorrenziale sono la libertà di ingresso, la libertà di organizzazione e di conduzione dell'attività imprenditoriale e la libertà di uscita, cioè ciascuno deve essere libero di entrare sul mercato, di organizzare la produzione come crede e laddove i suoi costi di produzione siano incompatibili col prezzo che i consumatori sono disposti a pagare, questo produttore deve essere accompagnato all'uscita del mercato, gli deve essere consentito di fallire. In questo senso liberalizzare significa creare condizioni perché possa svolgersi il processo competitivo. Quello che noi cerchiamo di fare attraverso l'Indice delle Liberalizzazioni è di misurare la liberalizzazione ragionando sul quadro di regole che sovrintendono il funzionamento di un determinato mercato per verificare appunto se queste tre libertà di ingresso, di organizzazione e di uscita sono rispettate e possibili. Perché lo misuriamo? Perché misuriamo il grado di liberalizzazione? Beh, perché crediamo che ottenere dei mercati liberalizzati sia socialmente desiderabile. Infatti la liberalizzazione è tipicamente associata a maggior crescita economica, a una riduzione dei prezzi dei beni o servizi che vengono scambiati su mercati liberalizzati, a un loro miglioramento qualitativo, a una diversificazione dei prodotti, a maggiori investimenti in innovazione e a una maggiore crescita occupazionale. Questi vantaggi delle liberalizzazioni sono stati peraltro quantificati con tutti i caveat del caso rispetto a queste indagini in uno studio di alcuni anni fa di Banca d'Italia e che ci informa che liberalizzare significa azionare una leva che può consentire al nostro paese di risolvere almeno in parte il problema che ha in termini di bassi tassi di crescita. Il tesoretto, tra virgolette, delle liberalizzazioni vale infatti, secondo Banca d'Italia, circa l'11% di maggior prodotto interno lordo che potrebbe emergere nel lungo termine. Nella sostanza noi abbiamo rilevato nel passato che negli ultimi 10 anni i settori che hanno avuto un grado di liberalizzazione più spinto, anche se nessuno è stato veramente liberalizzato fino in fondo, ma in alcuni casi ci sono stati dei processi che hanno portato abbastanza avanti il grado di concorrenzialità dei settori, sono anche stati quelli che hanno avuto una dinamica dei prezzi più contenuta, cioè i prezzi sono cresciuti meno o addirittura in alcuni casi si sono ridotti. In questo senso, soprattutto in un momento di crisi, è importante guardare le liberalizzazioni anche come uno strumento di tutela e di protezione del potere d'acquisto dei salari delle delle famiglie, dei ceti più deboli. In questo senso, cosa fa l'indice delle liberalizzazioni? L'indice censisce 16 settori dell'economia italiana, identificandovi una serie di indicatori qualitativi e quantitativi, a seconda dei casi, che servono a rilevare la presenza di ostacoli di varia natura, di tipo legale, regolatorio, fiscale, eccetera, all'ingresso sul mercato, che servono a identificare la presenza di rendite che impoveriscono la società pur arricchendo i percettori delle rendite stesse, e attraverso l'esame di una serie di variabili che gli economisti usano abbastanza spesso, abbastanza facilmente, come gli indici di concentrazioni, la presenza di incumbent pubblici, la presenza di sussidi che distorcono il funzionamento del mercato favorendo alcuni produttori a scapito di altri e così via. Una volta rilevate queste variabili, le confrontiamo l'Italia, ciascun settore italiano, con lo stesso settore in altri paesi europei, in particolare nel paese europeo che per ciascun settore appare più liberalizzato, più dinamico, e ne deduciamo per ogni settore un indice di liberalizzazione. Mettendo assieme gli indici settoriali otteniamo quello che chiamiamo l'indice di liberalizzazione dell'economia italiana nel suo complesso. Quest'anno per la prima volta diamo una piccola ma buona notizia, cioè per la prima volta da quando costruiamo l'indice delle liberalizzazioni osserviamo un miglioramento non marginale nel grado di liberalizzazione, che tra il 2011 e il 2012 cresce di 3 punti, dal 49 al 52%. Il dato interessante di questo risultato è che esso non è il frutto di una serie di miglioramenti e peggioramenti che si compensano a vicenda, ma è il frutto essenzialmente del fatto che la larga maggioranza dei settori che noi censiamo, 10 su 16, hanno fatto passi avanti. Alcuni di questi settori hanno fatto non passi ma balzi avanti. Quello più significativo è quello delle infrastrutture autostradali, e questa è una delle ragioni per cui ci tenevamo a dialogare di questi temi con l'ingegner Castellucci, che fa 12 passi avanti, che cresce di 12 punti percentuali. Perché? Beh, un po' perché il punto di partenza era molto basso, a dir la verità, ma un po' perché una serie di interventi hanno contribuito a portare relativamente più certezza nell'organizzazione del settore. Altri tre settori fanno progressi meno visibili ma comunque significativi. L'elettricità cresce di 5 punti percentuali, anche se con qualche difficoltà che probabilmente rischia di creare arretramenti nei prossimi anni, perché noi guardiamo, quando parliamo di mercato elettrico, la parte contendibile del mercato, ma c'è una parte di mercato che non è contendibile, che è quella della produzione sussidiata, che sta assumendo una dimensione tale da non poter più essere ignorata o considerata marginale. Poi le professioni crescono anch'esse di 5 punti, in questo caso per merito principalmente del governo Monti e della maggiore libertà che è stata introdotta, in particolare riguardo alla possibilità di creare società di capitali oltre che società di persone tra i professionisti. E infine il settore postale, che cresce a sua volta di 5 punti, questa volta non per merito né dei tecnici né dei non tecnici, ma del fatto che l'Italia, essendo parte dell'Unione Europea, è chiamata a recepire nel suo ordinamento le direttive che ci vengono da Bruxelles e che in questo caso implicavano e implicano una maggiore apertura del settore alla concorrenza. Altri settori crescono in misura meno significativa, ma crescono, qualcun altro resta stabile, e soltanto tre, cioè televisioni, fisco e borse, vedono un arretramento comunque non significativo. Quindi quello che si può dire quest'anno è, con un po' di soddisfazione, non eccessiva ma un po' sì per noi che siamo appunto fan delle liberalizzazioni, che osserviamo davvero una serie di passi avanti. Quali considerazioni si possono trarre dall'indice delle liberalizzazioni di quest'anno? La prima considerazione è che vi è un positivo ma insufficiente effetto Monti. Positivo perché appunto il miglioramento è stato generalizzato, insufficiente perché in un paese che è liberalizzato oggi al 52%, ieri al 49%, sarebbe desiderabile fare progressi molto più significativi. In alcuni casi noi abbiamo conteggiato dei miglioramenti che però sono, come dire, un atto di fiducia verso il governo e verso la politica. Faccio il caso dell'autorità dei trasporti: l'introduzione di un regolatore indipendente per questo settore è sicuramente un miglioramento che può consentire di risolvere alcune criticità che da anni, da decenni si trascinano, e tuttavia questa autorità dei trasporti al momento esiste solo sulla carta, è stata istituita 9 mesi fa, ma è ancora senza sede, senza staff, senza consiglio. Altra considerazione che continua a essere importante in un paese come l'Italia, la pressione europea. Normalmente la spinta che ci arriva da Bruxelles, almeno se parliamo di regolazione dei mercati, è una spinta verso una maggiore concorrenza, quindi almeno su questo è lecito avere un atteggiamento positivo verso quello che riceviamo dall'Europa. Contemporaneamente esistono e rimangono problemi e criticità. Uno di questi problemi riguarda la regolazione indipendente. Nei settori che noi censiamo, alcuni dei settori che noi censiamo sono caratterizzati dalla presenza di un regolatore indipendente che però in alcune occasioni non è sufficientemente autonomo o non lo è stato fino a poco tempo fa. In più abbiamo rilevato, così da normali lettori di giornali, spesso delle insofferenze da parte della politica verso l'attività dei regolatori indipendenti. A nostro avviso proteggere l'indipendenza dei regolatori con tutti i loro limiti, con tutte le loro imperfezioni e con tutte le critiche che si possono rivolgere è comunque un aspetto importante ed essenziale di una battaglia a favore delle liberalizzazioni. Un secondo tema è che rimane in secondo, terzo o quarto piano la questione delle privatizzazioni. È vero che liberalizzare e privatizzare sono attività diverse, è ugualmente vero che in un mercato liberalizzato se uno dei concorrenti è posseduto e controllato dal soggetto che fa le regole, come dire, è difficile credere e fidarsi che le cose resteranno sempre accettabili, tollerabili, non ci sarà nessun favoritismo. Vale nello stesso senso la nostra posizione verso l'erogazione di sussidi. Spesso i sussidi hanno lo stesso effetto della presenza di un incumbent pubblico. In questo senso il piano elaborato dal professor Giavazzi, che fa una serie di suggerimenti di revisione degli sussidi in essere, non è solo dal nostro punto di vista un intervento a favore di una riduzione della spesa pubblica, è anche per noi un intervento a favore di una maggiore concorrenza. Cosa pensano gli italiani delle liberalizzazioni, però? Questo è un tema di cui si è discusso a lungo, nel senso che negli ultimi 2 o 3 anni il tema delle liberalizzazioni è sempre stato in qualche maniera sulle pagine dei giornali. Noi da 6 anni cerchiamo di misurare il grado di liberalizzazione, abbiamo sempre fatto però come esercizio tra virgolette da tecnici. Quest'anno in collaborazione con Epoche Ricerche, che ringrazio e che ha condotto per noi un sondaggio, abbiamo chiesto agli italiani cosa pensavano del tema della concorrenza e delle liberalizzazioni, e le risposte ci hanno da tanti punti di vista rincuorato. Anzitutto gli italiani credono che liberalizzare serva a uscire dalla crisi. Coloro che ritengono le liberalizzazioni utili o molto utili a combattere la recessione sono più della metà del campione, mentre quelli che le ritengono inutili o dannose sono grosso modo un terzo del campione da noi interpellato. E quindi non è vero che essere a favore delle liberalizzazioni fa necessariamente perdere voti, questo è un tema non di triviale importanza. Seconda cosa, noi abbiamo detto che il governo Monti ha sicuramente prodotto un effetto positivo sul grado di liberalizzazione, ma cosa ne pensano gli italiani? Beh, la risposta è che Monti è stato, secondo il campione da noi interpellato, rispetto alla sua azione sul tema delle liberalizzazioni, largamente meno o molto meno efficace di quanto si aspettavano al momento del suo insediamento. Naturalmente questa è una critica che è in parte diretta al governo, da tanti punti di vista, in parte diretta al Parlamento, che ha impedito che alcune misure fossero o proposte o comunque approvati. In ogni caso questo conferma quanto dicevamo prima, gli italiani ritengono che le liberalizzazioni siano utili e sono scettici verso gli stakeholder politici che non danno seguito a questa percezione. terza domanda che abbiamo rivolto è: quali pensate che siano gli effetti positivi e negativi delle liberalizzazioni? E questa è una domanda che ci ha davvero, la risposta ci ha davvero rincuorati, perché gli italiani hanno capito a cosa servono le liberalizzazioni. Il 44% dice che servono a far scendere i prezzi, il 32% che ritiene che servano a creare nuove opportunità di lavoro e il 28% ritiene che servano a garantire maggiore libertà di impresa. Le altre risposte comunque significative sono che le liberalizzazioni portano maggiore innovazione, maggiore sviluppo economico e maggiore libertà di scelta. Quali sono invece gli svantaggi, secondo gli italiani, delle liberalizzazioni? Qui i risultati evidentemente non ci piacciono, nel senso che noi non condividiamo questo tipo di lettura, ma sono interessanti perché hanno ottenuto risultati relativamente contenuti rispetto ai vantaggi. Infatti solo il 26% degli italiani crede che liberalizzare porterà a costituire nuovi monopoli privati, il 23% teme che le liberalizzazioni possano portare minore equità sociale e solo il 13% teme che le liberalizzazioni possano far crescere i prezzi. Ancora una volta, in un momento di recessione, l'87% degli italiani non condivide il fatto che liberalizzare farà crescere i prezzi. Questa, come dire, in una fase di indebolimento dei redditi delle famiglie è un altro aspetto rilevante per il dibattito pubblico. Ultima domanda che abbiamo rivolto, e che è molto coerente con il nostro lavoro nell'indice delle liberalizzazioni, è: secondo voi quali sono i settori che richiedono con più urgenza un intervento di apertura alla concorrenza? Il nostro campione sembra aver pochi dubbi. Il 50% ritiene che bisogna intervenire anzitutto sugli ordini professionali. Forse questo rispecchia anche la grande discussione pubblica che c'è stata sulla riforma degli avvocati in particolare, ma anche degli altri ordini. E poi a scendere vengono citati tutti i settori da noi indagati, i principali dei quali, secondo gli italiani, sono il trasporto ferroviario, 27%, la pubblica amministrazione, 25%, le autostrade, 23%, l'energia elettrica, 22%, e così via. Quindi, come dire, il nostro campione giustifica, senza saperlo, la scelta del panel che abbiamo chiamato a discutere questo rapporto, che include appunto anche una persona che ha sentito parlare della liberalizzazione in particolare nel settore ferroviario, come il presidente Montezemolo, e il presidente dell'autorità per l'energia, Guido Bortoni. Conclusione: gli italiani si rendono conto che in Italia c'è in molti settori poca concorrenza o troppa poca concorrenza, e a fronte di questa percezione sono generalmente favorevoli alle liberalizzazioni, credono cioè che introdurre maggiore concorrenza potrebbe risolvere almeno parte dei problemi di cui soffre il nostro paese. Tuttavia c'è una poca percezione su quale sia l'effettivo grado di liberalizzazione. Banalmente, le risposte su quali siano i settori su cui è più urgente intervenire presentano nessun grado di correlazione con le nostre valutazioni su quali settori siano effettivamente più o meno liberalizzati. E l'altro aspetto che abbiamo trovato molto interessante, per certi versi stupefacente, in questo sondaggio, è che viene fornito un giudizio molto severo sul governo Monti, non per altre ragioni, forse anche per altre, ma in particolare perché il governo Monti liberalizza troppo poco. E quindi l'invito che noi, approfittando dell'occasione che ci viene rivolta dall'indice delle liberalizzazioni, rivolgiamo al governo è: liberalizzare, liberalizzare, liberalizzare. Grazie, passo la parola a Ilaria Cavo.
A me era stato detto che non erano previste le domande, però direi che si può, insomma.
Allora, usiamo benchmark diversi perché... scusate, allora faccio un passo indietro metodologico e cerco di stare il più breve possibile. Noi nel valutare il grado di liberalizzazione dei 16 settori confrontiamo l'Italia per ciascun settore con un paese europeo che è quello con il grado di liberalizzazione più elevato tra quelli direttamente confrontabili con noi. Usiamo benchmark diversi perché non è che ci sia un singolo paese dove tutti i settori sono liberalizzati al massimo. Alcuni paesi hanno avuto una politica di liberalizzazione più efficace in alcuni settori, per esempio nel caso dell'Inghilterra per quel che riguarda i servizi a rete, quei settori con dei servizi a rete in generale, per esempio nel caso della Svezia per i trasporti ferroviari, l'Olanda per le poste, la Spagna per le autostrade e così via. Nel caso delle borse e dei servizi finanziari abbiamo assunto a benchmark la Svizzera perché ci pareva il mercato europeo. È vero che la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ma è un mercato comunque in Europa e a non molti chilometri dal luogo dove ci troviamo, che ha un sistema borsistico finanziario più aperto, più contendibile e più efficace nell'attirare capitali e nel generare ricchezza.
Beh, non credo di poterla impostare così, quindi direi che procediamo con i relatori. Scusate, ma facciamo intervenire loro, poi magari al termine, se c'è ancora tempo, insomma, diamo la parola a tutti. Buonasera innanzitutto, io darei subito la parola un po' perché l'ho qui alla mia destra e un po' perché è coinvolto su più fronti in questo rapporto a Guido Bortoni, presidente dell'Autorità per l'Energia. Il rapporto è stato illustrato, tocca il presidente Bortoni sotto tre aspetti: il mercato dell'elettricità, per cui diciamo non si può dire che tutto vada bene, ma sicuramente in testa alla classifica di questa indice delle liberalizzazioni con addirittura 77%, 77 punti su 100. Il gas al quarto posto con 64 punti e invece l'acqua è proprio il fanalino di coda, ferma a 19. La chiamo subito in causa, Presidente, perché con queste tre sfaccettature evidentemente ci può spiegare che cosa funziona e quindi perché in alcuni casi si arriva a un livello così alto e che cosa ancora c'è da fare, perché a leggere questi dati si capisce che c'è ancora molto da fare. E poi forse vorrà intervenire un po' sulla provocazione, lo stimolo che arrivava dal nostro relatore, dal direttore prima, ha rimarcato la necessità di una sempre maggiore indipendenza dei regolatori. Ecco, credo che anche su questo sia opportuno un suo intervento. A lei.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Io cerco di contenere il tempo in questo primo giro, proprio per lasciare magari spazio a un secondo approfondimento e al dibattito del pubblico, che credo sia molto importante. Ma innanzitutto mi fa piacere essere coinvolto, diciamo, non nella top ten, ma diciamo nella prima linea della vostra classifica come settore elettrico. Il gas viene appena dopo e poi anche come acqua, quindi siamo presenti nella testa e nella coda della classifica. Dico subito che è quasi un piacere essere presenti nella coda della classifica, perché peggio di così non si può fare. Siccome siamo entrati da 5 mesi, c'è solo da migliorare, quindi da questo punto di vista è un buon viatico per noi. Sappiate che dico questo incrociando tutte le dita che ho, perché il settore dei servizi idrici non è affatto semplice. Però, ritornando sull'energia, e quindi sull'energia elettrica e sul gas, tratto prima l'energia elettrica, credo che chi arriva primo, o comunque secondo questi indici primo, debba fare, non dico autocritica, ma quantomeno debba raccontare che il mondo non è così perfetto e, come sembra, e comunque non è che tutto è stato fatto, ma vi è ancora un bel cammino da fare. Allora, sull'energia elettrica, Carlo Stagnaro ha già sostanzialmente adombrato quali sono i problemi che poi si riflettono anche nella concorrenzialità. Il mercato elettrico, è vero, prende 77, innanzitutto devo dire che mi piace essere qui stasera a confrontarmi con, anche in questo caso con uno spread, anche se al negativo, con un paese che non è la solita Germania, che non compare come paese benchmark per ovvi motivi nella lista di IBL, ma ci confrontiamo, almeno per quanto mi riguarda, con la più virtuosa dal punto di vista liberalizzatore, la più virtuosa, il Regno Unito, anche se c'è qualche nuvoletta, poi magari la guarderemo, sempre parlando di energia elettrica anche in questo benchmark. Tornando a noi, allora, il mercato elettrico è vero, in Italia è concorrenziale, ha delle così ha dei virtuosismi concorrenziali, competitivi, ma la maggiore ombra, la maggiore criticità deriva dal fatto, è stato detto, che il mercato elettrico vero, cioè quello contendibile, dove la concorrenza può essere misurata, è in forte restrizione di volumi. Carlo Stagnaro ha parlato di produzione sussidiata o concorrenza sussidiata, a me verrebbe un'altra parolina che inizia con la S, ma la dico, concorrenza sleale, che per la parte di produzione che ha gli incentivi diretti certamente toglie spazi a quella produzione, a quella parte di offerta che è in concorrenza stop, concorrenza pura. E quindi da questo punto di vista abbiamo un mercato sì che raggiunge 77, ma che è purtroppo per tutti in un mercato concorrenziale che è in restrizione, almeno per quanto riguarda i volumi. Poi dal punto di vista dei prezzi finali, perché questo discorso che ho fatto è una criticità all'ingrosso, ma dal punto di vista dei prodotti finali, il fatto di avere questi enormi incentivi, anche il professor Giavazzi stamattina li citava nella conferenza sulla crescita del Corriere, citava 10 miliardi e mezzo, in realtà siamo a 12 miliardi anno, quest'anno nel 2012, dei cosiddetti oneri generali di sistema. Questi si riverberano sul prezzo finale, chiamiamolo come si voglia, tariffa, componente tariffaria, ma il prezzo finale percepito dal cittadino, dalle imprese, ancor peggio, della commodity energia elettrica, che, come dire, restringe ancora una volta le possibilità della concorrenza, perché non dimentichiamoci, se la concorrenza è l'unico mezzo che può erodere, nel senso buono, qualche punto di prezzo introducendo efficienza, quando io ho un carico parafiscale intoccabile e certamente poco comprimibile, la concorrenza lì sopra non fa niente, ma certamente anche altre determinazioni sono veramente difficili, ecco allora che si tende, anche nel settore dell'energia elettrica, poi darò qualche numero, ad arrivare, io spero non ci arriveremo mai, al cosiddetto effetto carburanti. Voi sapete oggi che in Italia il prezzo finale dei carburanti, tra accise, fiscalità, parafiscalità e oneri vari non relativi alla commodity e non relativi ai costi industriali per produrre quel servizio, questa parte, non industriale incide per oltre il 55%. Nel settore dell'energia elettrica, se guardiamo 2012 alla bolletta della famiglia tipo, quella che noi convenzionalmente da anni prendiamo come famiglia tipo, domestica 2700 kWh anno, gli oneri totali oneri fiscali incidono per il 17%, media del 2012. Quindi è veramente uno zoccolo duro, molto duro e inscioglibile. Vi è poi un'altra criticità di questo mercato. Ho detto che facevo solo un lamento, perché quando uno arriva prima deve appunto essere talmente signore che fa vedere che le cose non sono così buone. C'è anche un altro fenomeno, che vi è la tendenza, una volta che si è raggiunto il massimo degli incentivi diretti, perché ormai il governo ha messo un freno a questa incentivazione diretta delle fonti rinnovabili elettriche e degli altri oneri ancillari su questo punto, c'è una tendenza pericolosa a passare a cosiddetta incentivazione implicita. Qui è un po' più da addetti ai lavori, si trova un modo per andare a trovare delle sussidiazioni che non siano evidenti, tracciabili, trasparenti, eccetera, ma che arrivino dagli anfratti della regolazione del mercato. Bene, questo è una delle cose peggiori, questa è appena iniziata, non è che siamo a livelli come gli incentivi espliciti che citavo prima, è una delle cose peggiori, perché le incentivazioni implicite sono fuori controllo, non volute, interferenti con le altre parti della filiera, sostanzialmente ci si fa veramente del male. Adesso non entro nella technicality, ma chi sa di energia sa che cosa mi riferisco. Allora, e finisco brevemente l'energia elettrica, la regolazione, quindi l'autorità per l'energia, da anni che cosa sta facendo. Ma innanzitutto l'autorità ha nel suo DNA istituzionale, lo sapete bene, la promozione della concorrenza e dell'efficienza. Quindi negheremmo noi stessi se dovessimo andare a scelte contro il mercato o comunque di qualunque segno dirigista si possa immaginare. La nostra autorità è di fatto ha una missione abbastanza sintetizzabile in due direi slogan, ma insomma in due piccole pillole. Primo, non vogliamo sostituirci al mercato. Ne tratterò brevemente quando parlerò di infrastrutture gas. Il mercato deve essere la first option, la prima opzione che viene dispiegata per poter avere, diciamo, un recupero di competitività anche nei settori energetici. Sappiamo quanto questo paese ne abbia bisogno per rilanciare la propria crescita economica. Quindi no, questa autorità non vuole sostituirsi al mercato, ma disegna, fa regole che dovrebbero consentire agli operatori di operare scelte anche orientate all'interesse generale. Quindi il mercato che, oltre a fare i propri legittimi interessi e quindi a soddisfare le proprie funzioni obiettivo individualistiche, coglie anche gli obiettivi di interesse generale. Questo è possibile con le regole, non sto, ripeto, andare nelle technicalities, ma quelli di voi che sanno, che bazzicano molto l'energia, un po' l'energia, sanno che questo è possibile, l'abbiamo fatto. E seconda cosa, questa autorità non si sostituisce al consumatore. In altri modi non vuole applicare una regolazione cosiddetta paternalistica dagli economisti. E qui arrivo all'ultima criticità che vi è in questo settore. La consapevolezza, o come chiamo io, la capacitazione della domanda, del consumatore. È chiaro che per cogliere i benefici che possono venire dal mercato, da tutta questa concorrenzialità che si può sviluppare, la parte di domanda, cioè la parte di consumatore che accede al mercato, deve poter essere all'altezza della situazione. Qui l'autorità ha un ottimo ruolo, tante cose da fare, perché il livello di capacitazione del consumatore italiano è innanzitutto differenziato tra grandi e piccoli consumatori, ma non è a livelli medi molto elevato. Siamo in buona compagnia, e qui torno al paese benchmark, perché, e qui arrivo al punto, non dico di critica, ma di confronto con il regolatore inglese, il nostro collega dell'Ofgem. Avete letto sicuramente che il collega inglese è ad un punto di svolta, si sta ponendo delle domande, direi, ancestrali. È in grado il consumatore di cogliere autonomamente, liberamente, consapevolmente le opportunità che arrivano dal mercato? È ancora in consultazione, ma le prime risposte sono ni. Quasi, le prime risposte di Ofgem sono quasi no o quasi sì. Tant'è che sta pensando di arrivare a delle forme più rigide di offerta di energia elettrica e di gas al mercato. Comunque, tornando a noi, l'energia elettrica ha queste buone doti, è la prima, di concorrenzialità. Vi sono però grandi nuvole all'orizzonte che ho cercato, anche se disordinatamente, di delineare. Sul mercato del gas, io credo che il mercato del gas, non perché è arrivato quarto, ma si meritasse qualcosina di più, perché il mercato del gas forse non è, come dire, non è palese, non è evidente ai più, e finisco brevemente perché sto andando troppo lungo, ha fatto dei passi, dei progressi importanti sia dal punto di vista strutturale, e qui IBL lo cattura con la separazione proprietaria che mette le basi per una nuova politica di infrastrutturazione possibile, ciò che non era possibile prima. Ma anche, secondo me, andrebbe valutato il fatto che dal dicembre scorso è nato un vero mercato del gas. Qui lo si chiama mercato del bilanciamento e convenzionalmente lo si chiama così, ma se uno lo va a guardare veramente in termini nei suoi fondamentali e come si forma il prezzo in questo mercato, vede che poco ci manca ad essere un mercato con le stesse chance per l'offerta e per la domanda dei mercati, diciamo, mittel europei. Non sto parlando ancora di hub del gas italiano, che è un proposito della strategia energetica nazionale. Allora, il mercato del gas va qualificato, secondo me va anche incoraggiato da un certo punto di vista, perché ha i fermenti, ha i germi per poter essere un mercato. Qual è la sua missione? È quella del mercato del gas, di incollare il settore gas italiano a quello dell'Europa. E come trend di prezzi, lo dicevo anche stamattina, vediamo qualche positività. Se un anno fa il differenziale, lo spread anche qui del gas tra noi e la Germania era di 6 euro al megawattora, oggi si registrano dei forward a 3,3-3,4. Chi è attivo nel trading del gas lo sa meglio di me. 3,3-3,4 depurato di un costo del trasporto Germania-Italia che è intorno ai 2,6-2,7, vedete che questo spread si sta avvicinando. È finito il lavoro? Assolutamente no. Però dobbiamo dircela tutta, dobbiamo dirci che la derivata, il trend da questo punto di vista è positivo anche per il lavoro del governo con i recenti decreti leggi e credo anche, ma non lo devo dire, io per il lavoro dell'autorità. Ultimo punto sul discorso dell'infrastrutturazione. L'abbiamo detto tante volte, l'infrastrutturazione sia nel mercato elettrico che nel mercato del gas sono essenziali, fondamentali per poter creare un eccesso di offerte e quindi avere diversificazione del approvvigionamento e quindi avere una ragionevole concorrenza in place. Questo è assolutamente vero. Occorre però stare attenti alle facili, come dire, degenerazioni di un modello che dice: bene, allora spendiamo l'ira di Dio, dicevo stamane, facciamo infrastruttura ad libitum in modo tale da avere un eccesso quadro, un eccesso triplo di infrastruttura. Attenzione, perché il gas e l'hub del gas, come è dipinto nella strategia energetica nazionale, devono arrivare ad una configurazione, come dire, virtuosa, concorrenziale, che consenta la concorrenza, ma che non ponga eccessi di costo infrastrutturale per il consumatore italiano. E da questo punto di vista, e finisco, da questo punto di vista salutiamo con grande entusiasmo i nuovi principi contenuti nel regolamento europeo infrastrutture, il quale dice una cosa tra le tante importantissima: le nuove infrastrutture, gas e elettricità, qualora servano più paesi, e stiamo parlando di creare un mercato unico europeo al 2014, devono essere valutate in termini di benefici e di costi, e su questi tra i diversi paesi. E su questi benefici e costi bisogna fare uno sharing ottimale. Quindi ben vengano le infrastrutture nella dose giusta, e lo dirà il mercato qual è il giusto, non certamente un principe, anche se io non sono principe, ma diciamo il principe alla Machiavelli, lo dirà il mercato quale sarà il livello delle infrastrutture giuste per avere concorrenza sufficiente, per avere finalmente una competitività almeno nel comparto dell'energia di questo paese. Grazie.
Grazie a lei. All'acqua magari arriviamo al secondo giro. È interessante capire anche quel capitolo. Lei ha giustamente messo in evidenza le opportunità, ma anche le nuvole all'orizzonte, e lo ha fatto per uno dei mercati che appunto è in testa a questa classifica. Passiamo allora a quello che è veramente nella parte più bassa di questa classifica delle liberalizzazioni, ovvero il comparto ferroviario. Do la parola al presidente Montezemolo perché ovviamente per fare un bilancio dell'esperienza di la prima realtà che ha rotto il monopolio nell'alta velocità, almeno nella tratta dell'alta velocità. Si parlava prima di un'autorità dei trasporti che c'è ma di fatto non c'è, e quindi chiaramente avere la sua visione al momento, anche perché da quanto si capisce questo rapporto non ha potuto ancora tener conto nell'operatività della vostra presenza per quanto riguarda i dati di quest'anno, e si auspica che la vostra realtà nel prossimo anno possa far alzare un po' questo indice di liberalizzazione. Sarà così?
Buonasera, io innanzitutto vorrei complimentarmi per questo rapporto, che è un rapporto in linea con la tradizione dell'Istituto, ma che dà non solo delle indicazioni dei trend, ma anche delle cifre, ed è piuttosto puntuale. Io devo dire che confrontandomi come imprenditore con questa grande iniziativa che è stata la creazione, come dicono gli americani, dal prato verde, che è stata questa iniziativa imprenditoriale che oggi occupa più di 1000 persone con unità a tempo indeterminato, con un'età media di 28 anni, altre 1000 persone nell'indotto, e che ha rappresentato tutto a capitale privato un investimento di 1 miliardo di euro, tra treni, tra impianti di manutenzione, tra personale e tra investimenti in tutto quello che sono le tecnologie intorno al treno. Devo dire, io sono rimasto, abbastanza scioccato. Io sono da 20 anni che mi confronto come presidente amministratore di delegato di un'azienda che fa della competizione, della concorrenza, il suo credo quotidiano, nel passare a un settore in cui parlare di concorrenza mi sembra veramente ancora fuori luogo. Io mi complimento perché parlare di liberalizzazione, quando io ero presidente di Confindustria, forse Giavazzi se lo ricorda, fece un convegno il cui titolo allora, parliamo del 2005, era Concorrenza, due punti, un bene comune. Concorrenza, liberalizzazioni. Guardate, io vi parlo del settore che conosco, delle ferrovie, facendo un po' un parallelo con il discorso generale di liberazione e concorrenza. A mio modo di vedere, liberazione e concorrenza vogliono dire, hanno tre tipi di implicazioni: un'implicazione politica, un'implicazione economica, un'implicazione sociale. Implicazione politica vuol dire oggi noi abbiamo uno Stato debole ma invasivo che entra in tutte le attività del Paese, e liberalizzare, avere maggior concorrenza, vorrebbe iniziare a dire: Stato, fai un passo indietro, concentrati sul core business, su quello per cui gli italiani pagano le tasse e vogliono dei servizi. Vogliono in cambio dei servizi e degli investimenti, giustizia, sanità, scuola, education, ricerca e quant'altro. Quindi parlare di liberalizzazione, introdurre, iniettare concorrenza nel Paese ha anche una forte valenza politica, perché noi siamo di fronte a una ineludibile apertura di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini, nonché tra politica e cittadini, quando ci sarà un'operazione verità e i cittadini verrà spiegate anche dove vanno a finire i soldi delle proprie tasse, visto che ne pagano tanto e visto che invece i servizi sia a livello nazionale sia a livello locale sono sempre più carenti. Oggi molte aziende sono giustamente costrette a fare asili nido perché i comuni, gli enti locali non hanno il denaro per asili nido. Se guardiamo il livello delle carceri, quando ero presidente di Confindustria si parlò di indulto per fare uscire dalle carceri persone non perché erano innocenti ma perché non c'era più posto nelle carceri. Oggi di carceri ne sono fatte, e allora chi paga le tasse dice: ma dove vanno a finire i soldi delle mie tasse? Quindi prima implicazione è un'implicazione politica. Nel campo dei trasporti questo è significativo, perché noi oggi ci troviamo di fronte ad una liberalizzazione unicamente nell'alta velocità. Questo sta portando dei benefici in termini di servizi, in termini di aumento del mercato, perché gli italiani con dei treni migliori, con dei servizi migliori, con più concorrenza scoprono l'alta velocità ai treni, aumenta il mercato, e questo è in ogni caso un fatto positivo. Però parliamo solo di alta velocità, perché se noi guardiamo il livello dei trasporti locali, dei trasporti regionali, del trasporto merci, che tra l'altro ha una grande implicazione sulla competitività delle aziende italiane, perché oggi time to market in consegna, in logistica, di affollamento delle autostrade, siamo a livelli veramente dell'anteguerra. Quindi questa implicazione politica significa la necessità di aprire la concorrenza in un alveo molto più ampio dei trasporti, ma ha anche un'implicazione sociale, perché concorrenza vuol dire servizi migliori a prezzi migliori e quindi le fasce più deboli della popolazione ne hanno i maggiori benefici, soprattutto quando parliamo di servizi locali, quando parliamo di energia, quando parliamo di trasporti, quando parliamo di temi essenziali allo spending, alla capacità di spesa dei cittadini. Oggi noi, soprattutto a livello locale, abbiamo servizi non validi, servizi carenti a prezzi molto alti perché non c'è, a costi molto alti perché non c'è la concorrenza. Ma anche un'implicazione economica, perché oggi più concorrenza, più liberalizzazione vuol dire più possibilità di investimenti imprenditoriali, più occupazione, più nuove iniziative, togliere dei tappi ad un potenziale di eccellenze italiane pronti a investire in tanti settori. Io vi faccio un esempio per dimostrarvi come ancora oggi abbiamo delle norme anti-competizione molto forti. Pensate che c'è stato un decreto legge, mi sembra dell'allora ministro adesso si chiama attività produttive, Scajola, che diceva che impediva a degli operatori privati di poter coprire delle tratte intermedie. Un imprenditore piemontese, un piccolo imprenditore che ha voluto investire nei treni, una società che si chiamava Arena Ways, per un settore giusto, per un tratto giusto, perché se tu oggi da Torino vuoi andare a Novara, vuoi andare a Biella, vuoi andare a Alessandria, non ci puoi andare se non con dei treni che non si possono neanche definire tali, bene, lui è stato fatto fallire, abbiamo avuto una decisione dell'antitrust che ha riconosciuto gravemente anticoncorrenziale con una multa, mi sembra, di 300-400 mila euro che onestamente dipende come la vogliamo definire, vogliamo dire nella migliore delle ipotesi una cosa non seria. Questo vuol dire che c'è grande possibilità di nuovi investimenti e di nuova occupazione, perché sulle tratte locali vorrebbe dire introdurre dei treni più moderni, aprire la possibilità quindi a dei servizi migliori e quindi, sotto l'aspetto economico, nuove iniziative imprenditoriali. Ma ci sono altri due punti su cui vorrei richiamare la vostra concorrenza e la vostra attenzione. La concorrenza sta diventando... Io, vedete, sono un grande fautore della concorrenza perché secondo me concorrenza vuol dire anche meritocrazia, vuol dire più meritocrazia, vuol dire più occupazione, vuol dire più potenzialità imprenditoriale di un paese che ha nel suo DNA ancora, grazie a Dio, un grande spirito imprenditoriale. Vi faccio l'esempio nel nostro settore. Noi abbiamo, quando è iniziata la nostra avventura, molti dicevano: ah, qui è il Bengodi. Tra l'altro qualche anche ministro in carica, dimostrando non grande attenzione e competenza sulle carte, allora parlava perché non è stata fatta una gara, questa non è la normativa europea, parla di licenza, per ottenere la licenza devi ottemperare a tutta una serie di forti requisiti, uno fra tanti il dimostrare che hai comprato dei treni. Ora dei treni di alta velocità non sono i trenini Märklin con cui, o Rivarossi con cui giocavamo da bambini, sono treni, il nostro investimento in treni, 25 treni di 11 carrozze ciascuna dopo una grande asta tra le tre grandi aziende, purtroppo l'Ansaldo non ha potuto partecipare perché non era in condizione di avere dei progetti dei treni, tra Ansaldo Bombardier, tra Siemens Bombardier e Alstom, scegliemmo il treno di Alstom che è il più innovativo, 650 milioni di euro solo per 25 treni, 90 milioni di euro per un impianto di manutenzione, tutto a capitale privato, quindi tutto questo Bengodi non l'ho visto, a dimostrazione che nessun altro in Italia ha nemmeno chiesto la licenza. È iniziata così la nostra avventura, allora, e pensate, ad oggi non c'è un'authority dei trasporti, che cosa vuol dire? Che noi giochiamo in una partita di calcio, in un derby in cui l'allenatore della nostra squadra concorrente è anche l'arbitro della gara. Era stata annunciata un'authority in maniera giusta, anche molto enfatica, un'authority che tra l'altro doveva avere una grandissima area di attività, dai taxi agli aeroporti, dalle navi ai treni, dagli aerei, una cosa enorme. Ad oggi si parlava dell'inizio di maggio, siamo a fine settembre e l'authority non c'è. L'altra cosa che mi sembra importante è che noi continuiamo ad avere una situazione di notevole disagio, perché i posti nelle stazioni, tutto quello che riguarda la possibilità di informare all'interno delle stazioni i viaggiatori, passa attraverso una serie di autorizzazioni che ci vengono date di fatto dai nostri concorrenti. Noi paghiamo, come è giusto che sia, più di 120.000 euro all'anno per l'affitto delle rotaie e delle tratte, e la licenza imponeva, credo anche questo giustamente, un impegno di 10 anni. Quindi pensate che sforzo finanziario tutto privato, perché noi dovevamo garantire 10 anni a 120 milioni di euro all'anno di affitto delle tratte, il che vuol dire che se ci fossero stati altri imprenditori, lo Stato, che aveva investito cifre molto alte nell'alta velocità, in ogni caso con affitto l'anno rientrava un po' dell'investimento stesso. Però oggi qual è il tema vero? Il tema vero è, uno, di avere un authority che possa dirimere le controversie, perché, come voi sapete meglio di me, l'antitrust interviene ex post, e quindi il problema deve essere ex ante, soprattutto deve essere di regole chiare che vanno rispettate. Ci vuole un arbitro. L'altro tema è che ci vuole, mi sembra ineludibile, l'arrivo ad una separazione tra rete e servizi, se non altro, se non lo si può fare. E attenzione, quando parlo di separazione non sto parlando di privatizzazione della rete, perché credo che sia giusto che lo Stato possieda forse le reti o le rotaie, sto parlando di separazione in ogni caso gestionale, operativa, perché io non vorrei che noi, che paghiamo 120 milioni all'anno per l'affitto delle tratte, questi soldi in parte possano finire a finanziare i nostri concorrenti sulla parte dei servizi. E quindi un authority, due, che si arrivi ad una separazione se non altro manageriale e gestionale, terzo, l'apertura vera delle tratte locali, e qui entriamo di nuovo servizi, costi, qualità, e delle merci. Questo significherebbe una grossa iniezione di imprenditorialità, un miglioramento dei servizi per i cittadini e possibilmente un aumento del mercato, cosa che sta avvenendo sicuramente nell'area dell'alta velocità. Quindi diciamo, noi stiamo in parte approfittando, essendone anche attori, di un aumento del mercato, cosa voi potete chiaramente verificare anomala in un mercato italiano in generale, che nella migliore delle ipotesi non cresce. No, l'alta velocità sta crescendo, il miglioramento delle stazioni è importante, la concorrenza sui treni è importante, il miglioramento dei servizi. Bene, se tutto questo fosse allargato anche ad altre aree, con un po' di coraggio di intervento, sarebbe un fatto molto molto importante. Non a caso nell'analisi dell'Istituto Bruno Leoni il settore ferroviario è di quelli che sono vicino al lumicino. Allora io credo che, se lo vediamo in termini di ottimismo e di positività per la potenzialità del Paese, c'è molto da fare, c'è molto da migliorare, e questo può essere utile. Lo dico per l'ultima volta, noi oggi abbiamo 1.000 giovani, abbiamo investito 15 milioni di euro tra formazione, perché non è che trovi sul mercato i macchinisti, non è che trovi sul mercato i servizi a bordo, non è che trovi sul mercato i servizi a terra. Abbiamo reperito persone attraverso aree molto diverse, dal mondo alberghiero al mondo dei villaggi vacanze, cioè persone giovani che avessero la cultura del cliente, l'abitudine a trattare col cliente, la qualità del servizio. Abbiamo più di 100 macchinisti, e non è che i macchinisti l'invento, mi fa piacere dire che anche i macchinisti sono molto molto giovani e vengono da 3 anni di lungo importante tirocinio. Sento parlare di treni futuri, bene, venga la concorrenza quando ci saranno. Quello che credo sia ineludibile oggi è di mettere in condizioni chi ha investito di poter essere di fronte a regole chiari, a arbitri chiari e a non ulteriori conflitti di interessi, di cui ne abbiamo già tanti. Grazie a tutti.
E allora passiamo all'altro settore, quello delle autostrade, si trova al 15° posto quest'anno nella classifica, però ha guadagnato addirittura 9 punti rispetto allo scorso anno. Qualcosa si è mosso, sono state fatte delle riforme di sistema che l'indice delle liberalizzazioni spiega in maniera molto dettagliata, il decreto Salva Italia e tutte le misure per lo sviluppo infrastrutturale che ha previsto, il nuovo assetto dell'ANAS, però soprattutto su questo punto il trattato, insomma questo saggio, pone in evidenza alcune criticità, per esempio il fatto che il conflitto di interesse è soltanto in parte affievolito col fatto della creazione di un'agenzia per le infrastrutture che dipende dallo stesso ministero da cui dipende comunque l'ANAS, quindi insomma sembra di capire passi avanti sì, ma anche in questo caso ancora qualcosa da fare. Volevo ovviamente avere su questo l'opinione di Giovanni Castellucci, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Si ritrova in questa classifica, in questo questi 9 punti in più rispetto allo scorso anno e in questo quadro che fa il rapporto che non è molto tenero su questo settore, insomma. Leggo soltanto un passaggio che mi ha colpito del rapporto. Nonostante le criticità già rilevate negli anni precedenti persistono, appunto, nonostante i 9 punti in più di quest'anno, la scelta dei concessionari avviene comunque secondo metodi meno trasparenti rispetto a quelli spagnoli, in questo caso è la Spagna ovviamente il paese di riferimento, anche con il tetto di durata di 50 anni e la durata delle concessioni è la più estesa tuttora nel tempo rispetto alla Spagna. La presenza di soggetti pubblici tra concessionari non può dirsi diminuita, il conflitto di interessi è solo in parte affievolito.
Partendo dallo specifico, poi magari faccio qualche considerazione un po' più allargata e dicendo esattamente l'opposto di quello che diceva l'ingegner Bortoni, noi ci meritavamo qualcosa di meno probabilmente in questa valutazione. Dico noi non come azienda, perché poi la regolazione, la concorrenza sono fatte dallo Stato, dalle leggi, dal mercato, viene fatto invece abbastanza poco, nel senso che abbiamo a che fare con monopoli naturali per i quali in corso di vita si tratta di regolare il mercato attraverso la stabilità delle regole e la sua trasparenza, e invece quando viene riaffidato questo servizio si tratta di tutelare che l'affidamento della concessione avvenga con una vera concorrenza, la cosiddetta concorrenza per il mercato. Ora in realtà devo dire c'è stato un miglioramento, ma la realtà è andata più veloce e non necessariamente meglio di quanto viene rappresentato nel rapporto. Nel rapporto si parla del alcune cose successe, il limite all'1% all'ammortamento alla detrazione fiscale degli ammortamenti per investimenti, fortunatamente successivamente saltata. Questa è una notizia positiva. Si parlava di agenzia, ancora non c'è, probabilmente non ci sarà mai, nel senso che ci sarà direttamente un dipartimento del Ministero delle Infrastrutture che si occuperà anche di fare quelle attività che prima venivano fatte dall'ANAS. Si parlava di cessione delle partecipazioni da parte dell'ANAS, questa norma è stata eliminata successivamente. Si parlava effettivamente dell'incremento delle accise, anche noi abbiamo le nostre accise, come il fumo, come l'alcol, evidentemente siamo nocivi, sono passati dal 5 al 15% nel giro di 3 anni, un incremento non marginale. E devo dire, poi sono successe tante altre cose che non sono illustrate nel rapporto, perché poi alla fine sono rimaste forse in qualche bozza di decreto, in qualche articolo di giornale scritto da qualche giornalista che aveva la bozza stessa del decreto. A fine anno ci sono state bozze circolate che parlavano di blocco delle tariffe. Devo dire, da un punto di vista consumeristico è sempre una buona notizia sapere che vengono bloccate ex lege le tariffe. Ma da un punto di vista di credibilità del sistema, di possibilità di attrarre investitori internazionali, perché poi gli investimenti purtroppo devono arrivare dall'estero per problemi anche di fragilità del sistema finanziario italiano, questo devo dire non è sicuramente un buon viatico per attrarre risorse. Un'altra, nell'annunciare e nel definire la istituzione dell'autority, che ancora non c'è ma mi auguro ci sarà il prima possibile, avevano dato in carico l'autority di riscrivere tutti i contratti firmati in passato. Devo dire, è evidente che un sistema non può avere stabilità, non può avere attrattività se ogni legge, ogni norma comporta poi la riscrittura di quello che era stato scritto come diciamo contratto certo, immodificabile, immodificabile anche secondo la normativa europea tradotta in latino dice pacta sunt servanda, quando un contratto definisce certe cose per una durata X, quelle cose per una durata X non possono essere modificate unilateralmente. Quindi devo dire, tante cose sono successe, non ci meritiamo probabilmente questo voto, ma non è una colpa dell'azienda, è un problema di sistema, ma ci sono problemi molto seri che forse non sono stati nemmeno ben evidenziati in questo rapporto, quindi mi permetto di essere ancora più critico sul nostro settore. E riguarda la relazione tra concorrenza, regolazione del mercato, quindi concorrenza nel mercato, e concorrenza per il mercato. Mi spiego. Nel 2006, per decisione politica, il governo decise di applicare nel nostro settore una regolazione che nel settore delle autostrade non esiste in nessuna parte del mondo, in altri settori sì, ma nell'autostrada no. La cosiddetta RAB, Regulated Asset Base, quindi ridefinizione quinquennale delle tariffe sulla base dei costi, costi di investimento e costi gestionali. Lo si potrebbe definire piedilista. È evidente che una regolazione piedilista in cui più si spende e più si aumentano le tariffe è una regolazione che mal si coniuga con una concorrenza per il mercato, perché nel momento in cui una concessione viene messa in vendita o viene riaffidata è evidente che c'è un prezzo da pagare per vincere la gara, ma se tu vinci la gara sulla base di una tariffa più bassa e dopo 5 anni hai il diritto comunque, qui parliamo di concessioni lunghe, comunque di riportare la tariffa al livello definito per legge che remunera equamente in maniera piatta per tutti, uguale il capitale investito, è evidente che la competizione rischia di essere una competizione finta. Noi abbiamo gare che sono state fatte per nuove concessioni che prevedevano un investimento e tariffe associate a questo investimento di 750 milioni, alla fine di una serie di iter l'investimento è diventato 2 miliardi e le tariffe sono state allineate ai 2 miliardi. È vera competizione? Era una vera competizione per il mercato, una competizione che affidava un oggetto che poi in corso veniva trasformato in un altro soggetto, in un altro oggetto? Io penso di no. Io penso che uno dei problemi che abbiamo in Italia, che dovrà essere affrontato, è che la commissione tra pubblico e privato, ovvero i meccanismi di riequilibrio automatico delle tariffe a piedi lista in funzione degli effettivi costi gestionali di investimento, mal si coniuga al nostro settore. Penso che quello che avviene in tutti i paesi del mondo, ovvero che i contratti sono puri e a forfè, si possa applicare anche in Italia. Non siamo poi così differenti dagli altri paesi che hanno infrastruttura a pedaggio. Ogni qualvolta si insinua o si introduce un meccanismo di riequilibrio a piedi lista, si corre il rischio di creare un meccanismo abbastanza poco trasparente dove l'elemento qualificante è quanti dei costi e quanti degli investimenti vengono riconosciuti ai fini tariffari. E questa è una decisione discrezionale e, come tutte le decisioni discrezionali, mal si sposano con una competizione, anche feroce se necessario, per il mercato. Devo anche dire che a noi piace la concorrenza e la pratichiamo, diciamo, anche con soddisfazione all'estero, fuori d'Italia, dove partiamo sicuramente da outsider, ma dove da outsider, grazie anche a un sistema Italia che a volte funziona, siamo riusciti a prendere contratti molto importanti, molto sfidanti in Francia, Brasile, Cile, India, Polonia. Vorremmo che questa competizione ci fosse veramente. Tante concessioni in scadenza non sono state ancora ribandite. Noi abbiamo dovuto scrivere all'ANAS chiedendo che la nostra concessione tra Salerno e Napoli in scadenza nel 2012 venisse rimessa a gara, piuttosto che tenercela. Bene, finalmente è uscito il bando, ma non riusciranno sicuramente a affidare, a giudicare questa concessione, magari a noi, spero, entro i termini che erano stabiliti per legge. C'è sempre una certa vischiosità, sembra quasi che le concessioni una certa durata affinché poi la si possa allungare perché si troverà un modo per allungarle. No, noi vogliamo che le concessioni finiscano alla data di fine, che ci sia una vera concorrenza alla fine di queste concessioni. E pensiamo che in ogni partnership pubblico-privato, i cosiddetti PPP, bisogna evitare con grande attenzione che questo non si traduca in una socializzazione degli oneri e dei rischi e una privatizzazione dei profitti. Devo dire, su questo in Italia forse qualche riflessione in più va fatta. Io penso anche che, citando poi un qualcosa che era in questo bellissimo rapporto, ripresa da Boitani, Boitani è una persona di grandissima esperienza, ma vi cito quello che è stato ripreso di Boitani, che secondo me deve farci riflettere anche su elementi culturali relativi a contratti, rispetto dei contratti, concessione, ruolo pubblico-privato. Boitani diceva: pochi possono credere che le concessioni siano un contratto completo che non richiede interventi regolatori successivi. Beh, questo già una prima dichiarazione forte, forte nel senso che se io da investitore andassi in un paese straniero per investire e costruire un'autostrada, sapessi che la pensano in quel modo lì, non ci penserei proprio. Firmo un contratto che impegna me, ma impegna solo parzialmente l'altra parte, ma non funziona così. Devo dire, non è sicuramente, seppur legittimo in termini generali, efficace e funzionale a attrarre investitori internazionali. Poi aggiunge che non richieda interventi regolatori in corso di durata per limitare gli extra profitti che si possono creare da una parte o compensare le perdite da un'altra. Allora, devo dire, una dichiarazione del genere scaccia il denaro buono, ovviamente, perché se i contratti possono essere modificabili unilateralmente, il denaro buono forse di chi opera in un certo modo rischia di essere meno attratto. Ma poi perché un concessionario non dovrebbe avere il diritto di fallire? Chi ha sbagliato a fare i conti? Deve fallire. Se perde, non ci deve essere un riequilibrio del piano finanziario che gli permetta comunque di cavarsela. Anche perché quel riequilibrio viene gestito poi da chi? Da un'autorità, da un funzionario pubblico, da un tecnico dell'ANAS? Io lo trovo sbagliato da un punto di vista competitivo. Io penso che la competizione vera richieda l'assunzione di tutti i rischi imprenditoriali, fino all'ultimo, da parte del privato. Se il privato non prende rischi imprenditoriali e non rischia veramente di fallire se sbaglia, è una competizione per il mercato, una regolazione secondo me impropria e probabilmente anche pericolosa, perché più discrezionalità c'è nel definire cos'è un extra profitto, e sfido chiunque a trovare su un dizionario cos'è un extra profitto, sfido chiunque a capire quando una perdita è troppo perdita e non è più sostenibile, per arrivare alla conclusione che io penso che la vera priorità nel nostro settore è quella di definire regole brutalmente semplici, con concessioni brutalmente chiare, da mettere a gara con una competizione per il mercato, io mi auguro brutale, nel senso che dobbiamo evitare che poi alla fine in questi giri di concessioni rientrano i soliti noti, che hanno una parte di pubblico, una parte di fondazioni, una parte di privati, perché è un sistema che si autosostente. Io penso che abbiamo bisogno invece di operatori internazionali, di aria nuova, di ossigeno nuovo. Venendo poi al tema generale, ma se poi c'è un altro giro, magari lo lascio a dopo, perché così diamo spazio anche ad altri. Non so con i tempi come siamo messi.
Siamo abbastanza stretti, io direi passiamo la parola al professor Giovazzi e poi per la considerazione più generale rifacciamo un giro di... Grazie. Bene, l'ho lasciato per ultimo e non me ne voglio ovviamente il professor Giovazzi, ovviamente come osservatore del sistema, osservatore del mercato e per il ruolo anche che ha avuto ovviamente di consulenza nei confronti del governo Monti. Prima nell'introduzione a questo rapporto si citava uno dei passaggi di questo rapporto in cui diciamo si dice chiaramente che i sussidi ostacolano la liberalizzazione e si chiedeva prima al direttore se nel suo stendere questo piano per la riduzione dei sussidi alle imprese ha avuto soltanto un'ottica di spending review in se stessa o anche ha pensato a una maggiore libertà del mercato. Quindi di fatto un po' quello che era il pensiero che era arrivato all'introduzione di questo nostro lavoro lo giro a lei, cioè se vuole ritornare sul punto, ovviamente il piano è già stato illustrato di taglie addirittura di 10 miliardi all'anno di sussidi alle imprese, magari se può dirci qualche cosa in più sulla tempistica, che cosa ne sarà di questo piano e ovviamente una sua considerazione poi più ampia su tutto quello che ha ascoltato finora e su questa valutazione generale che arriva dall'Istituto Leoni di positività, di fatto qualche cosa si è fatto, ma ancora parziali e criticabili le iniziative del governo. A lei.
Grazie. Se mi consente, inverto l'ordine.
Come preferisce. No, glielo poste tutte e due perché almeno tocchiamo entrambi gli argomenti.
Prima due cose generali che forse sembrano troppo teoriche e poi non la deludo sulla sua domanda. Perché siamo interessati alle liberalizzazioni? Perché facciamo tutto questo? Secondo me per un motivo specifico, cioè questo paese ha un problema di breve periodo, secondo me irrisolvibile, di crescita, ma un problema di crescita di medio-lungo periodo, in cui si cresce solo se cresce la produttività totale dei fattori, no? Sennò questo paese non ricomincia, nessun paese ricomincia a crescere. Spesso, mi è capitato anche nel convegno che Gian Bortoni citava stamattina, ci si riferisce agli straordinari successi di questo paese negli anni 50-60, commettendo un errore da primo anno di economia. Cioè, quando si è lontani dalla frontiera tecnologica è molto facile crescere. L'Unione Sovietica cresceva al doppio degli Stati Uniti negli anni 50. Il problema è che quando ti avvicini alla frontiera tecnologica poi crescere è molto più difficile, perché devi spostare la frontiera e qui si richiedono altre cose. A quel punto lì, quali sono le cose che ti servono e gli ostacoli che si frappongono? Credo ti servono due cose. Ti servono dei mercati aperti, perché le idee possono crescere e trasformarsi in imprese, e ti serve la dimensione, queste imprese devono crescere, perché le imprese piccoline fanno fatica a far crescere la produttività. Le liberalizzazioni servono a questo, quindi c'è un obiettivo, diciamo, macroeconomico di cui le liberalizzazioni sono una parte importante. C'è anche una cosa che io sono molto affezionato, che si cita poco: mercati aperti riguardano le cose di cui si parlano oggi, riguardano in modo importante la giustizia civile. Uno dei motivi per cui gli imprenditori giovani fanno fatica a entrare nei mercati è una giustizia civile che non funziona. Se io devo fare un contratto con il dottor Montezemolo, che ha una grande reputazione, mi fido, cioè lui non metterà a rischio la sua reputazione per violare il contratto. Se io invece faccio un contratto con un giovane imprenditore che è appena arrivato sul mercato, o c'è un sistema di giustizia civile che mi protegge, oppure io non lo faccio, e questo è un motivo, che è una ragione che tiene fuori dal mercato molti, molti imprenditori. Quindi questo è il motivo per cui le liberalizzazioni e l'apertura del mercato sono importanti, e le autorità preposte sono importanti. Io qualche tempo fa avevo scritto sul Corriere, era un periodo di vacanza del Ministero dell'Industria, quindi dello Sviluppo Economico, penso Scajola era stato via, si era dimesso e non c'era interesse a sostituirlo. Io avevo scritto una cosa meravigliosa: abbiamo già un Ministro dell'Industria, è il Presidente dell'Antitrust, no? Fa tutto quello che deve fare, il Ministro dell'Industria non serve a niente. In realtà poi forse sono cambiate le cose. Sul rapporto c'è una cosa, io ho provato a mettere in ordine questi indicatori, ho scoperto una cosa ovvia ma interessante, che in parte è già stata detta, e cioè quelle che sono più avanti sembrano essere le imprese che sono state privatizzate. Spesso si dice che privatizzazioni che abbiamo fatto negli anni 90 sono dei disastri. Settore elettrico più 14, gas più 16, telecom più 5, autostrade più 8, l'Alitalia 0, quella l'Italia forse va messa da parte. Quindi, però, in media quelle industrie privatizzate sono le industrie che hanno fatto negli ultimi 10 anni, ho preso, no? Più strade nell'apertura del mercato. Invece quelle che stanno più indietro di tutte sono i servizi pubblici locali, l'acqua, i trasporti locali, questi sono rimasti indietro. Le imprese pubbliche, di proprietà dello Stato, c'è una situazione diversa: le ferrovie hanno fatto 13 punti indietro, le poste invece 15 in avanti, le poste credo per un vincolo europeo più che per una volontà locale. Però trovo interessante questa evidenza che quelle che sono state privatizzate hanno fatto più strada. Sui sussidi, io credo che semmai, penso che fra una settimana o 10 giorni il governo farà un decreto che riorganizza il sistema dei sussidi, io credo che in quel decreto la cosa importante saranno i principi che saranno scritti più che l'ammontare. Io so che c'è un'ansia per tirar fuori dei denari per fare mille cose diverse, io credo che l'ansia su quanto si risparmia nel 2013 sia malposta. Anche perché quando uno analizza quei sussidi si accorge che appena un settore ha la garanzia di un sussidio che dura 10 anni, va in banca, lo sconta subito e lo Stato da quel punto in poi paga le rate di interesse, quindi quelle robe lì purtroppo fino alla fine, a meno di fare default sul debito contratto, non si possono toccare. Però il principio, forse questa sarà la prima, non so se sarà un decreto, un disegno di legge, che dice nel primo articolo una cosa importante, che sono ammessi solo sussidi che sono giustificati da un fallimento di mercato, che è definito in modo appropriato, e dopo aver provato che i benefici dal correggere quel fallimento di mercato sono superiori ai costi amministrativi di gestirlo, perché spesso i costi amministrativi superano i benefici. Quindi credo che questo principio sarà più importante, anche se poi la cosa andrà a regime lentamente. Questo vuol dire che sarà finita la politica industriale. Io temo di no. Questo paese ha dentro nei suoi geni quest'idea che c'è qualcuno che sta da qualche parte, che capisce dove vogliamo andare, in che direzione, in che settore, con quale velocità. I disastri sono illimitati. Gian Borsoni ha citato il fotovoltaico. 12 è peggio. Sono 12 miliardi all'anno che noi paghiamo, una rendita a 15.000 soggetti su una tecnologia vecchia, perché oggi, se voi andate negli Stati Uniti, il fotovoltaico viene fatto dipingendo con una pittura al tetto della casa, quindi senza nessun impianto ambientale, e attaccando alla pittura un filo che ti collega. Noi abbiamo queste cose qua che andranno avanti per 20 anni. Io su questo ho un'opinione diversa, dottor Castellucci. Io credo che di fronte a disastri tali e a uno Stato che ha problemi, bisogna fare come gli spagnoli e gli slovacchi, cioè fare un errore e il contratto si cancella. Cioè non è possibile che a 15.000 soggetti noi diamo 12 miliardi all'anno per 20 anni. Capisco, credo che il governo non lo farà perché pensa come lei che i contratti non vanno violati, però credo che sia. Ma ci sono altri casi, per esempio noi stiamo spendendo, non solo noi, cioè tutta l'Europa sta spendendo somme straordinarie per la nuova frontiera dell'energia, che è la fusione nucleare, per un progetto di fusione nucleare europeo che non va da nessuna parte, mentre invece in California, Irvine, c'è una società privata che l'ha praticamente fatta, cioè che ha 10 anni dalla prima centralina a fusione. Fusione vuol dire che metti sabbia della spiaggia e acqua e tiri fuori energia e acqua da bere e zero emissioni. Questa cosa privata è costata un centesimo, credo, di quella pubblica, che non va da nessuna parte. Perché? Perché è stata un'idea di fare il progetto in un certo modo che non funziona. Però che è molto difficile, cioè credo che la difficoltà di abbandonare questa idea che c'è qualcuno che sa dove bisogna andare, in che settore, a che velocità, sia molto complicata. Scusatemi se ho preso troppo tempo.
Grazie professore, non so quanto tempo abbiamo ancora, direi di fare ancora un giro abbastanza rapido ovviamente di risposte. Voleva se deve lasciarci presidente. Allora ripartiamo da Guido Bortoni, che credo volesse puntualizzare o intervenire su alcune dichiarazioni di Castellucci, e poi ovviamente è stato ritirata in causa dal professor Giavazzi l'acqua, insomma, queste aziende private che sono quelle che vanno meglio e quelle invece che devono garantire servizi locali fanalino di coda. Ecco, forse brevemente voleva anche precisarci se la fiducia che questo rapporto vi dà come nuovi garanti per quanto riguarda anche la politica dell'acqua è ben risposto o meno, insomma, ve ne occupate da poco, però avete una grande responsabilità.
Sì, proprio queste ultime parole sono la sfida che sentiamo sulle nostre spalle. Mentre nell'energia credo possiamo vantare una reputazione, una credibilità buona da un punto di vista della regolazione ex ante del mercato, nell'acqua siamo appena entrati e è un settore che non gode di buona salute. Io volevo precisare due cose sul discorso, non per entrare nel business delle autostrade, di cui non so veramente nulla e lo dichiaro subito, ma sul metodo regolatorio cosiddetto della RAB, che credo sia un'invenzione del settore energetico. In realtà questo metodo, diciamo chiamato RAB, applicato alle sole infrastrutture a rete energetiche, è un modello che utilizza standard, quindi non è, è lontano dal piedilista, è un modello che si può sempre migliorare, ma è efficientante, e aggiungiamo, lo stiamo, come dire, ulteriormente sintonizzandolo per renderlo selettivo. Cosa voglio dire con selettivo? Per premiare le cose efficienti ed efficaci. Quindi diciamo che sul settore acqua, ma un'innovazione al di là dei metodi di remunerazione su cui c'è grande consultazione, dibattito e confronto, e noi siamo, come dire, nell'arena di questa consultazione, volevo dire che una novità che abbiamo introdotto tra le tante, ma una mi piace sottolinearla nel settore dell'acqua, è che in controtendenza o in cesura rispetto a quello che è sempre stata la prassi regolatoria passata, noi andremo a remunerare gli investimenti idrici, dei servizi idrici, quindi le nuove opere, le opere di potenziamento, solo nel momento in cui entreranno in servizio. È un modello diverso da quello autostrada, un modello che vale nell'energia, quindi la tariffa sul consumatore finale conterrà la remunerazione dei costi, secondo anche la direttiva europea del full cost recovery, ma di quelle opere che sono entrate in esercizio e quindi che stanno producendo insieme alle altre il servizio. Direi che questa per il settore acqua sarà pur piccolo, ma è una importante novità mutuata dal settore energia che mi sento di sottolineare.
Grazie, io volevo far intervenire il Presidente Montezemolo, ovviamente si è addentrato molto nella valutazione del settore ferroviario, ma le vorrei chiedere una valutazione più ampia, ovviamente, questo rapporto, queste indicazioni che ci sono arrivate oggi sono all'indice di un sì alle misure del governo Monti, ma appunto ancora molto da fare, insufficienti sono state definite all'inizio durante l'introduzione. Chiederei a lei una valutazione più globale, se posso permettermi, un po' più politica dell'operato del governo, cioè dopo Monti ancora agenda Monti oppure no, se vuole.
Lei fa bene il suo mestiere, ma io cerco nel mio piccolissimo di cercare di fare bene il mio, nel senso di stare fuori da queste insidie. Io credo che, vedendo, come lei giustamente mi chiedeva, uno sguardo un po' più ampio e al di fuori del settore ferroviario, che rimane nel Paese un settore molto importante a livello nazionale e soprattutto visto la carenza di servizi a livello locale e merci, mi sembra che da questo rapporto emergano tre elementi molto interessanti. Intanto il fatto che i cittadini italiani vedano positivamente le liberalizzazioni. E questo è un elemento importante anche politico, di consenso. E il secondo, che io condivido un giudizio di una certa sorpresa e un po' di delusione rispetto a quello che si poteva fare da parte di questo governo, però questo vuol dire che se guardiamo il bicchiere mezzo pieno c'è tanto da fare. C'è tanto da fare per liberare energie, per incentivare non economicamente ma come decisioni molti imprenditori e in tanti settori. E qui ha ragione il professor Giavazzi quando sottolinea uno dei punti fondamentali. Uno può parlare in generale delle professioni, su cui qualcosa è già stata fatta ma molto rimane da fare, molto è il tema della giustizia civile. Quando ero presidente di Confindustria facemmo un'analisi molto seria, approfondita, vedete che purtroppo si parla sempre degli stessi temi, dal perché gli investimenti esteri in Italia avevano raggiunto il quasi zero. E guardate, i tempi della giustizia civile era uno dei primi tre elementi che portavano ai non investimenti in Italia. E quindi questo è un tema che riguarda non solo, come diceva Giavazzi, i giovani, i piccoli imprenditori, ma anche il funzionamento la capacità di attrazione di un paese rispetto a investimenti stranieri. E l'ultima considerazione di questo rapporto è il fatto che rimane appunto questa sorpresa mista un po' di delusione sulle decisioni del governo. Ma vedete, io penso che noi oggi viviamo un momento, si fa per dire, di grande smarrimento anche rispetto a tutta una serie di eventi che vediamo nel mondo delle istituzioni, che sono sia sprechi sia atteggiamenti non compatibili con delle responsabilità istituzionali. Bisogna stare molto attenti a non entrare in un discorso o di antipolitica o soprattutto di antistituzioni, però lo smarrimento è forte e soprattutto c'è sconcerto rispetto ad un discorso in questo momento di grandi sacrifici che vengono chiesti ai cittadini e per certi aspetti alle imprese. Io dico sempre, parlando di sussidi o di incentivi, meglio un euro in meno di incentivi e un euro di tasse in meno alle imprese e a chi lavora nelle imprese. Questo mi sembrerebbe fondamentale già farlo oltre che dirlo, però mi sembra che l'altra riflessione da fare è quella di dire: ma attenzione, noi oggi di fronte a dei grandi sacrifici, sento parlare anche di interventi sui grandi patrimoni. Io ho sempre detto che chi ha di più in questo paese è giusto, chi ha di più dia di più, però a due condizioni. Primo, che lo Stato per primo faccia quei sacrifici che si richiede ai cittadini, lo faccia lo Stato. Tagli, venda, recuperi, chiuda e garantisca alla politica un comportamento etico, un comportamento corretto e non lo scandalo di quello che stiamo vedendo di sperpero di denaro pubblico. Una volta si parlava di finanziamenti ai partiti, poi di finanziamenti ai partiti che non esistono più però hanno ancora i finanziamenti. Adesso sentiamo parlare in certe regioni addirittura i finanziamenti ai gruppi. Il prossimo finanziamento, non so, sarà alle famiglie, sempre con denaro. Allora io credo che in momenti come questi bisogna stare attenti a mantenere il rispetto all'istituzione, ma chiedere un comportamento corretto al mondo delle istituzioni. Si chiedono sacrifici ai cittadini, facciamoli fare meno ai ceti bassi e ai ceti medi, benissimo a chi ha di più, però che lo Stato prima di tutto faccia lui sacrifici e poi che ci dica con chiarezza dove vanno a finire i soldi delle nostre tasse, perché questo è importante soprattutto per chi lavora nelle imprese, che ha in busta paga un 50% in meno rispetto a quanto gli eroga l'imprenditore e ha diritto di sapere se i suoi soldi vanno a finanziare le cene di Batman o vanno piuttosto a finanziare ricerca, sviluppo, investimenti e servizi per i cittadini.
Beh, è chiaro che le cene di Batman aprirebbero un dibattito altrettanto interessante, altrettanto interessante. Io non so se l'ingegner Castellucci vuole intervenire anche su questa sua ultima considerazione, ovviamente più ampia. L'avevamo interrotto prima perché voleva darci ovviamente una sua valutazione più globale rispetto a tutto quanto è stato detto. A lei.
Sì, no, grazie. Devo dire, peraltro, sono venuto molto volentieri a questo convegno perché di solito mi invitano a convegni in cui il titolo è la composizione di infrastrutture, crescita, rilancio. E devo dire una cosa abbastanza stucchevole, anche perché penso sinceramente che per rilanciare questo paese ci vuole ben altro che fare infrastrutture a destra e a sinistra, anche inutili. Forse quelle utili veramente ce le possiamo permettere, ma vi assicuro che c'è una percentuale di infrastrutture in programma totalmente inutili, che non vi cito perché, insomma, per delicatezza, ma è particolarmente importante. È importante anche non pensare che basta liberalizzare. La liberalizzazione è uno strumento di una politica industriale, si applica in quasi tutti i settori, in molti settori, forse anche in tutti i settori, ma non basta, non è una garanzia per il successo competitivo di un paese, perché qui si tratta di una competizione seria. E io penso sinceramente che se non si mette mano all'ipertrofia di una pubblica amministrazione ai vari livelli, che è anche bulimica peraltro, che trasferisce sul fattore lavoro un costo insostenibile per le imprese italiane e per i lavoratori italiani, penso che sia impensabile pensare alla crescita. E devo dire, se uno va a vedere l'acronimo di IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, in queste quattro parole c'è l'essenza di un dramma delle attività produttive, di imprese che devono pagare l'accisa sul lavoro, perché l'IRAP è un'accisa come sul fumo, come sull'alcol, come sulla benzina e come su poche altre attività dannose. Devo dire, se non si mette mano brutalmente a questo problema penso che corriamo il rischio di illuderci che c'è un'altra ricetta magica, infrastrutture, liberalizzazione o qualcos'altro che ci porti fuori da questa pantano. Purtroppo non è così, temo.
Mi perdoni, ma il piano Passera per le infrastrutture non la convince o la convince?
No, lei non mi costa... Fa bene il suo mestiere, come ha detto il dottor Montezemolo, ma non vorrei entrare in questo
aspetto. Sta parlando di questo, è stato detto insomma, che sarà che possibile attivare parecchi miliardi in pochi anni.
Infrastrutture materiali o immateriali? Allora, parliamo di infrastrutture materiali. Allora, tra rifare una pista a Firenze, che peraltro non è prevista, una pista di 1400 metri che non permette di atterrare a un Airbus, e costruire ex novo Greenfield un aeroporto a Viterbo. Penso che sia evidente cosa serve fare a questo paese. Purtroppo non è nei piani.
Grazie. Professor Giovazzi, chiedo a lei di aiutarmi a tirare le somme di quanto è stato detto, se può, e ovviamente... Nonostante insomma, il suo apporto come consulente al governo Monti, chiedo anche a lei insomma, di dare una valutazione più complessiva.
Tornando al punto di partenza, cioè quelle cose che ci ha detto Stagnaro all'inizio sulla percezione che i cittadini hanno delle liberalizzazioni. A me, una cosa che a me ha sempre colpito è che è molto difficile convincere i cittadini dei benefici della liberalizzazione, il caso dei taxi che è il caso più evidente, quando c'è stata anche una battaglia ai tempi del ministro Bersani accesa per liberalizzare quel settore, io non ho visto i cittadini per le strade con i forconi contro i tassisti e quindi è molto difficile far capire che c'è un beneficio di equilibrio generale a fronte del e la stessa cosa accade in questa eliminazione dei sussidi. Molti sono chiaramente sprechi, ma ci sono, è evidente che ci sono alcuni trasferimenti che sono utili, ma quello è il modo sbagliato di guardare al problema. Cioè, bisogna chiedersi se il costo per la società nel suo complesso di quel trasferimento, anche se benefico per un piccolo settore, giustifica questo. No? E quindi il guardare quello che noi economisti chiamiamo l'equilibrio generale rispetto all'equilibrio parziale è molto difficile. E qui se non si riesce a convincere i cittadini che l'equilibrio generale è... migliora se si liberalizza il settore, anche quello in cui loro sono occupati, è molto complicato.
Io la ringrazio, professore, ha parlato di sussidi, non so se posso permettermi di chiederle, esulando dal tema stretto, una sua valutazione sulla vicenda Fiat. Oggi Monti si è espresso in maniera chiara, professore, dicendo, non so se vuole intervenire su questo.
Sinceramente non ne so abbastanza.
Preferisci no? Beh, a Montezemolo non provo neanche, visto che... Va bene. Ci ho provato. Grazie. Buonasera.